Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci in diretta, ben ritrovati. Non so se qualcuno di voi stia ancora esultando per il gol di Camarà contro il Venezia o meno, ma insomma, da notizie ci dicono che l'onda lunga di questo gol è durata assai, ma non potrebbe essere altrimenti. Il Parma oggi, il Parma deve farlo, torna a mettere la testa, invece mette la testa sul prossimo avversario, il Cittadella. La squadra di Pecchi oggi è tornata ad allenarsi a Collecchio e per quella che sarà una partita non semplice su un campo che tutto sommato negli ultimi anni, quando abbiamo giocato lì, ha sempre detto bene al Parma, al di là della promozione 2008-2009. Negli ultimi anni in Serie B vado a memoria, ma abbiamo sempre vinto a Cittadella, motivo per cui siete autorizzati a toccare tutto il metallo che trovate in giro. Non so, però, visto che noi invece, ecco, se la squadra di Pecchia deve concentrarsi su sulla prossima partita, noi invece possiamo anche permetterci di continuare a parlare dell'ultima. È vero che l'argomento è già stato affrontato anche ieri dal servizio del collega Marco Bernardini, ma vi chiedo, in una classifica di gioie così dell'ultimo minuto dell'extra time, dove collocate il gol di Camarà? Allora, vabbè, non vale il gol di Crespo alla Juve, quindi so che tutto sarà al massimo sarà tutto secondo a quel gol, però mi piacerebbe sapere da voi al 333-9200-170, messaggi WhatsApp preferibilmente, qual è il ricordo più bello che avete di un gol dopo il 90esimo. Io così distinto vi direi quello di Simplicio contro il Cagliari, perché ricordo quella partita nella quale il Parma era passato in vantaggio e poi era stato rimontato proprio nel finale, quindi sembrava una batosta per il Parma che lottava per la salvezza, e poi arrivò quel gol incredibile. Anche come partì, no, la dinamica, io ero in curva, quindi da come si vedeva in curva la dinamica di quel tiro fu veramente incredibile, spettacolare, si infilò praticamente vista dalla curva da sinistra a destra sotto l'incrocio. Bellissimo ovviamente, anche lì ero sempre in curva, quello di Parolo contro il Milan. Anche lì venivamo da una partita dominata 2-0, poi il 2-2 sembrava tutto finito, poi quel gol pazzesco da quella punizione battuta 10 metri avanti rispetto a dove era stato commesso il fallo, ma vabbè, meglio per noi, e così andò. Io tra l'altro, insomma, spero che empatizziate con me, io per darvi un ottimo servizio e essere con voi, accompagnarvi in Calcio e Calcio diretta live, ho dovuto rinunciare alla partita dal vivo allo stadio. Chiederò un indennizzo particolare per essermi perso dal vivo questo gol. No, scherzo, insomma, fa parte del nostro mestiere, del nostro dovere, che facciamo super volentieri, e ci ha fatto piacere comunque viverlo in qualche modo e trasmettervi questa emozione. Non so voi quale, ma poi dipende anche dalle generazioni, magari qui, siccome abbiamo anche qualche radioascoltatore qualificatissimo con i capelli bianchi, magari ci va a trovare quel gol oltre il 90esimo che io non ricordo, non conosco, non ho vissuto. Qualcun altro invece più giovane magari ci trova un episodio ancora più recente. Ad ogni buon conto, la prima considerazione più lunga è quella di Daniele da Medesano, che dice: proprio vero che bisogna essere dentro alle dinamiche dei problemi. Noi dall'esterno le vediamo in un certo modo, ma solo chi le vive dall'interno sa valutare al meglio. Ne è un esempio la metamorfosi di Miaila nelle ultime partite, e di questo ancora una volta tanto di cappello a Pecchia per aver rigenerato un giocatore che, se in forma in Serie B, è tanta roba. Sì, hai ragione Daniele, io in primis ero perplesso, eravamo in tanti sul rendimento di Miaila. Devo dire che, pur con il suo modo di giocare, a volte può sembrare un po' monocorde, quando sta bene, quando è anche in confidenza e, non so, galvanizzato dalle situazioni, riesce veramente a dare qualcosa di importante a questa squadra. A notizia di oggi, tra l'altro di questa mattina, è ufficiale, il Bari ha ingaggiato Beppe Iachini, nuovo tecnico. Attenzione, perché il Parma dovrà affrontare il Bari, insomma Iachini, a parte che conosce mezza squadra del Parma, ma è anche ostico da affrontare come metodo di gioco. E ha vinto la concorrenza di Moreno Longo e Fabio Cannavaro. Certo, il Bari non è quello dell'anno scorso, ma è comunque squadra assolutamente difficile da affrontare. Rino, lui dice, lui ricorda un episodio al contrario dei gol oltre il 90esimo, cioè un episodio negativo, quello, il rigore causato da Busi contro il Sassuolo, rigore che ci mandò in B, dice Rino. Beh sì, fu l'episodio cruciale di quella stagione, poco ma sicuro, e hai fatto bene Rino a ricordarlo. Non so se hai anche ricordi lieti, magari per così, non è il caso che ci abbattiamo dai moralmente oggi dopo quello che abbiamo vissuto sabato. Stagione comunque incredibile questa, veramente, con tanti gol oltre il 90esimo. Non è un caso, lo si è detto ieri a Bar Sport, se avete seguito la puntata, si sono dette anche tante altre cose ieri a Bar Sport con Andrea Schianchi e con Marco Gian De Biaggi. Allora vi facciamo sentire proprio un estratto della trasmissione e poi commentiamo.
Il percorso del Parma è un percorso che parte l'anno scorso e che si sta sviluppando adesso, e speriamo che si possa concludere bene, ma mancano ancora 15 partite, ripeto, sono tante 15 partite, sono 45 punti. Io sostengo sempre che non esistano allenatori che sono autolesionisti, quindi se lui ha mandato in campo Hernani e Bernabé nel ruolo di mediani, probabilmente durante la settimana ha visto che era il modo migliore, diciamo così, per affrontare il Venezia. Se andate a vedere i gol, diciamo dall'ottantesimo in poi, quindi nell'ultima parte della partita, sono stati 9 per il Parma. Solo una volta ha perso a Venezia, e 9 gol dopo l'ottantesimo, cioè negli ultimi 10 minuti, nella parte proprio conclusiva della partita. Vuol dire che la squadra è sempre sul pezzo, vuol dire che non molla niente, vuol dire che ci crede fino in fondo.
Il Parma quest'anno non è la prima volta che parte forte, infatti forse analizzando poi i gol che abbiamo fatto nel recupero e tante le volte che siamo passati in vantaggio, sembra quasi che ci sia uno stallo a metà partita, perché partiamo sempre forte, quindi domenica mi ha impressionato, perché comunque siamo presentati con 4 punti, con un centrocampo, con Hernani e Bernabé, quindi super offensivi, però tutti hanno fatto bene, siamo partiti 2000 all'ora, abbiamo recuperato tante palle, dopo alla fine forse cercando il pelo nell'uovo cerchiamo molto il palleggio, poi arriviamo lì e calciamo poco in porta, però in passato abbiamo prodotto tanto, quindi abbiamo offerto secondo me nei primi 20 minuti una prestazione di altissimo livello.
Palla in tribuna.
Così Schianchi e Gian De Biaggi e Rebar Sport, messaggio di Davidone: ho riguardato al volo gli highlights di Brescia Cittadella con difesa un po' distratta, per i gol belli in 43 anni di Parma ne ho visti tanti e credimi sono tutti belli. Questo era il messaggio di Davidone, ma adesso diamo il benvenuto, il ben ritrovato a Remo Gandolfi. Ciao Remo!
Ciao Alberto, buongiorno agli ascoltatori.
Tanto reduce da una splendida presentazione, ho visto, fastosa, permettimi di dire così, del tuo ultimo libro su Pierino Prati. Dove eravate?
Eravamo a Cinisello Balsamo, proprio il paese natale di Pierino, e guarda, è stato qualcosa di memorabile, non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, davvero davvero bello.
Bello, ci fa molto piacere che continui a tenere soddisfazioni con questo tuo libro, che è davvero parte di un percorso anche personale, visto che era il tuo mito. Ma veniamo al Parma. Remo, ho chiesto un po' ai nostri radioascoltatori qual è, così di primo acchito, a parte il gol di Crespo contro la Juve, un altro ricordo emozionante dopo il 90esimo paragonabile a quello di Camara. Non so se tu ne hai uno in particolare o più di uno.
Ah, cavoli, bella domanda. No, quello di Crespo che sicuramente è quello che ci ha mandato nei matti tutti quanti, perché sì. Cioè, la situazione della partita era davvero particolare. Ti dico, mi viene in mente quello, poi altri ti posso dire soltanto che quando nei finali di partita, come sta succedendo quest'anno, arrivano i gol, è un sinonimo di tante cose molto molto importanti, vuol dire veramente consapevolezza nei propri mezzi, vuol dire che la squadra è cresciuta, è cosciente della propria forza e non molla mai. Questo credo sia uno degli aspetti più positivi della partita dell'altro giorno.
Ampo 60 ci chiede, ti giro la domanda: sarà un caso che abbiamo segnato su un corner battuto verso il centro e non con lo stucchevole doppio passaggio arretrato? La posizione da centravanti di Mihaila è stata una vera chicca. Cosa ne pensa Remo Gandolfi? Ah, vedi, io non ho neanche letto il finale del messaggio, ma era
allora,
direttamente
io odio,
a te.
odio visceralmente i corner toccati corti, cioè il pallone, come si diceva una volta, va buttato in caldera, cioè nel centro, al centro dell'area, sul primo, sul secondo palo, seconda della forza del portiere avversario in uscita, però il pallone va messo in mezzo, quindi ben venga, speriamo che sia il primo di una lunga serie, perché il tocco corto alla fine porta molto a poco. Io sarei curioso di vedere una statistica, quanti gol arrivano dai corner tirati così, e secondo me sono davvero pochi, insomma, per cui no, ben venga, ottima osservazione.
Invece su Mihaila, cioè comunque sì, prima punta, cosa ne pensi?
Allora, guarda, molto interessante, perché una delle cose che si sono notate di più negli ultimi mesi, almeno l'ho notato io, è il cambiamento sia di Man che di Mihaila rispetto a quando sono arrivati al Parma. Erano due giocatori con grande potenziale, uno in velocità, l'altro magari più tecnico, che però giocavano esclusivamente o quasi con la palla tra i piedi. Ora entrambi attaccano gli spazi, sfruttano anche altre doti che non sono solo quelle del controllo di palla o del dribbling, come nel caso di Man, e Mihaila in quella posizione in certe partite può diventare fondamentale. Quando siamo attaccati, quando la difesa avversaria si alza perché è costretta a recuperare, un giocatore della velocità di Mihaila può davvero fare la differenza e mettere in difficoltà parecchie difese, perché se solo impari i tempi dell'inserimento è un giocatore che con lo spunto di velocità che ha diventa difficile da marcare. Chiaro, non è il centravanti per partite quando ci aspettano negli ultimi 20 metri con le difese chiuse, dove al limite serve più la classica torre o il giocatore potente, però anche questa è una risorsa, è un'alternativa importante.
Della partita col Venezia, Remo Gandolfi, ti chiedo cosa ti è piaciuto, vabbè, a parte il gol finale e la vittoria, di come ha giocato il Parma, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
Ah, guarda, sicuramente l'approccio iniziale è stato da grande squadra, cioè l'idea di mangiarceli vivi, di attaccarli, di giocarli nella loro metà campo, di fare un possesso non fine a se stesso ma con verticalizzazioni e tutto quanto. Quello che per me è il sintomo di una squadra forte, una squadra maschia che vuole imporre il proprio gioco. Il lato negativo è nella positività di questo primo tempo, cioè era un primo tempo, per come è stato giocato, da andare negli spogliatoi con due gol di vantaggio, minimo. Purtroppo non è successo per i limiti un po' che sappiamo, quelli dello sfondatore d'area, dell'uomo gol, del giocatore capace di risolvere le situazioni in area di rigore. Siamo andati negli spogliatoi sull'1-1 quando una partita era stata dominata e giocata come... Faccio fatica a ricordare un primo tempo così bello in tutta questa annata. Questo è stato un po' il limite. È ovvio che una squadra forte come il Venezia, che dallo scampato pericolo di un primo tempo dove è stata sotterrata, si ringalluzzisce e nel secondo tempo ti crea dei problemi, come è giusto che sia una squadra così forte. Non chiudere le partite è il nostro problema, perché alla fine, ti ripeto, sono partite queste da andare negli spogliatoi tranquilli con due gol di vantaggio, mettersi lì, aspettarli, farli sfogare, come ti dicevo, costringerli ad alzare la linea difensiva e attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati.
Messaggio di Vito che dice: un grande saluto a tutti e Remo Gandolfi, chiedigli del nostro mister Benitez Pecchia, lo chiama così lui.
Ah sì, che l'ho capito, Vito è un grande. No, effettivamente sì, io adoro Rafa Benitez, che allena ancora il Celta Vigo con ottimi risultati, nonostante non abbia una squadra di fenomeni, e Pecchia si vede veramente che è cresciuto con l'impronta di Rafa Benitez, con cui ha collaborato, con cui è stato un intelligente e bravo discepolo, insomma. Sì, ci sta. Benitez, Pecchia è un paragone che ci sta, anche proprio per l'approccio, per l'idea del gruppo che hanno come allenatori. Io credo che l'approccio di Pecchia al discorso del gruppo si stia rivelando vincente, non solo perché abbiamo 18-20 giocatori quasi sullo stesso valore, perché Alberto, pensare che in panchina avevi Partipilo, Del Prato e Stevez, sì, che insomma farebbero i titolari, sì, praticamente dappertutto in Serie B, è sicuramente un valore aggiunto.
Partipilo continua un po' il mio cruccio, continua a trovare poco spazio, però
lo so, anche a me piace tantissimo, però sai, una squadra che gira, che funziona, diventa anche difficile toccarla. Sta accettando di buon grado, e lo si vede dalla grinta, dalla determinazione con cui sale, il ruolo di subentrante a partite in corso. E poi ti dico, come dico sempre, i cambi sono importanti non tanto strategicamente, perché alla fine insomma prenderci coi cambi non è facile, sono importanti quando i giocatori dello stesso valore di quelli che iniziano la partita, e mettere un giocatore bravo a 20-25 minuti dal termine, quando negli avversari comincia a fiorare la stanchezza, ti possono fare la differenza, e Partipile è uno di questi.
Allora, Stefano 58, a proposito di gol, ci dice: Parma-Mantova 1-0 al 92esimo e 30 secondi con un tiro da fuori di Marco Torresani, che dà al Parma due punti d'oro per arrivare allo spareggio di Vicenza del 79. Non so se tu te la ricordi. Cavoli. Questa.
Cavoli, sì, bella. Non mi ricordo il gol in sé, ma sì, anche perché sto, tu lo sai, sto andando a studiarmi vecchie annate del Parma, e questa qua mi era saltata all'occhio. No, bello, è molto 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 importante, è vero, bel ricordo.
E Rino dice appunto: Ancelotti poi nello spareggio fa che tu non eri ancora nato. Rino, confermo, era il 79, non ero ancora nato.
Beato te.
Allora, c'è un altro messaggio per te da parte di, aspetta che lo vado a ripescare, di Ampo 60, che dice: chiediamo a Remo Gandolfi, per la serie superiore alla B, che centrale argentino può fare il caso del Parma?
Oppala, bella domanda. Sì, centrale argentino.
Non è che siano proprio, cioè di solito in Argentina non si vanno a scegliere, a pescare difensori centrali, di solito, e poi le eccezioni,
no,
ci sono.
Beh, comunque no, c'è una scuola discreta. Ma guarda, in questo momento io ero stato uno di quelli che consigliò Martinez Quarta a suo tempo, perché nel River era un bel difensore. Non lo so, io andrei sull'esperienza e prenderei un argentino che è in Italia, che è quello che avevo consigliato anche l'altra sera, quello dell'Atalanta, sì. Non mi ricordo il nome, come si chiama?
Palomino,
bravissimo. È ecco, vero, lui dopo 7 anni di esperienza di campionato italiano, sappiamo che non corriamo poi grossi rischi, perché ha giocato parecchie partite qua da noi, sa come funziona la Serie A, è un giocatore d'esperienza e soprattutto è mancino, e ci accorgiamo che in difesa un difensore mancino centrale può servire, insomma.
Allora, divagazione che si può fare con Remo Gandolfi, che mi è venuto in mente così: centrali argentini, qual è il tuo rapporto con un personaggio che definirei romanzesco come José Luis Brown, campione del mondo dell'86, centrale argentino veramente mitico. Cavoli. Per la sua storia in quel periodo, praticamente arrivò al mondiale credo quasi senza squadra.
Sì, non fu l'unico, perché capitò anche a Tarantini nel 78, era praticamente disoccupato, però Cesar Menotti aveva una fiducia enorme in lui. Brown, io ero un amante, adoravo Daniel Alberto Passarella, che non aveva rapporti particolari con Maradona e fu più o meno fatto fuori la vigilia del Mondiale. Io all'epoca ritenni fosse la decisione più assurda possibile, e venne fuori Brown che giocò a livelli altissimi. In Argentina li crescono ed è molto bello quello che fanno loro, perché loro, anche se giocano da parecchio tempo più o meno in zona tutti, creano il 2, che è lo stopper, che è il marcatore, e il 6, perché loro giocano con i numeri abbastanza rigorosi, e il 6, che è quello che si sta a staccare, che sa impostare il gioco. Brown era più un 2, ma era anche un difensore centrale che sapeva giocare a calcio. Okay. E ce ne sono tanti, anche nelle nuove generazioni. Io lo dico sempre, a un campionato, ma lo vedi, Alberto, sì. Molti stanno andando a pescare in Argentina proprio perché, uno, le difficoltà economiche del paese impongono che le squadre debbano vendere anche a cifre tutto sommato accessibili, e due, perché giocano ancora nei potreros, come li chiamano loro, cioè giocano nei cortili, nei campi, e non fanno le 4 ore che facciamo noi di scuola calcio, quindi il talento viene cresciuto per le circostanze, viene cresciuto meglio, insomma.
Allora, sapevo che non ti avrei colto in castagne col Tata Brown, sapevo che non ti avrei messo in difficoltà assolutamente. Luigi,
no, belle queste domande di chi vuol dire che segue il calcio davvero, insomma
poi sai che a noi quei personaggi li piacciono. Luigi, a proposito di gol, dice: Parma Torino 2-2 inizio anni 90 con 1-2 per il Torino al 90esimo e un minuto dopo pareggio del Parma, ve la ricordate? 2 gol dopo il 90esimo. No, questa non me la ricordo, Luigi, ma la andiamo...
Inizio anni 90?
Inizio anni 90, dice Luigi.
Forse Osio Melli, però non
Luigi,
non
magari
ricordo.
Dacci qualche esatto, qualche ulteriore notizia. Intanto, messaggio di Matteo da Roma, che salutiamo, ci segue dalla capitale, dice: io a proposito di centrali, vista la splendida stagione che sta facendo Circati da centrale di sinistra, vorrei vedere come centrale di destra. Ah, lo vorrei vedere come centrale di destra. E secondo me potrebbe rendere molto di più. Sei d'accordo?
Idem. Assolutamente, assolutamente. L'ho detto prima. Serve un centrale di sinistra che sappia giocare col piede sinistro, sia per impostare, per andare a chiudere nel raddoppio eventualmente sulle fasce. Se ci va uno nel raddoppio che non è sul suo piede, fa per forza in difficoltà, perché se questo attaccante punta la fascia e tu non sei sinistro, diventa proprio difficile a livello di posizione, insomma, per cui no, serve.
Allora, Marco da Glasgow ci scrive: sempre un piacere ascoltare Remo, uomo di calcio come pochi. E su Glasgow dacci una pillola, perché so che tu segui anche il calcio scozzese.
Ma secondo me più che di Glasgow, visto quello che ha detto, è del mio condominio questo qua, perché è stato molto gentile. No, Glasgow, io spero di beccarti. Io sono simpatizzante dei Celtic, quindi... sai che lì la città è divisa in due fra Celtic e Rangers.
Anche motivi religiosi, che anche questo contribuisce a rendere l'Old Firm ancora più leggendario.
Ma io ti dico, Alberto, secondo me è la seconda partita più bella del calcio. Cioè il derby dopo Boca-River è il derby più affascinante in assoluto. Sì. Anche se il campionato scozzese ovviamente ha perso di importanza, perché non hanno più le risorse che avevano un tempo, perché c'è stato un tempo dove Rangers e Celtic avevano giocatori importantissimi, Laudrup, Gascoigne, insomma, ci hanno giocato giocatori importanti. È sempre un bel derby, è una partita affascinante. Io da simpatizzante scozzese, perché la Scozia secondo me è una nazione meravigliosa, di gente meravigliosa, spero possa tornare ad alti livelli. Speriamo che il nostro amico sia tifoso del Celtic e non ce l'abbia con me, anche se i Rangers li ho amati quando c'era Mark Hatley, quando c'era Duncan Ferguson, Ellie McCoy, insomma, bella squadra anche quella, dai.
Ma Marco, che sta a Glasgow, è super sul pezzo, addirittura ci dice: io consiglierei Liam Scales del Celtic, centrale irlandese mancino molto molto bravo. Noi giriamo, insomma, se ci sta ascoltando il Parma Calcio, Liam Scales, scritto Scales, così, sì, questo è il consiglio di Marco. No, ma adesso ti metto, provo a metterti in difficoltà, Remo. Io sono d'accordo con te, vabbè, dopo Boca-River c'è l'Old Firm, ma facciamo fatica però a trovare il terzo derby più sentito al mondo, o no? A completare questo podio. Ah, Simone Taccolini ci dice il classico di... sì, è vero, non è un derby, ma è come se lo fosse, Real Barcellona. Però forse quello che non ci piace troppo a noi è che quella lì è una partita tra ricchi, lo possiamo dire?
Sì. No, lì sono due squadre che per motivi vari hanno dominato in Spagna e continuano a dominare. Cioè, entrare davanti a quelle due lì ce la fa un po' l'Atletico Madrid, perché ha delle buone risorse, ce l'hanno fatta negli anni le squadre basche per la filosofia che hanno, però è veramente chiuso. Anche Real Madrid-Atletico Madrid c'è sempre, quasi sempre stata una certa differenza, tranne a metà degli anni 70, quando l'Atletico Madrid aveva una squadra meravigliosa con brasiliani ed argentini, c'erano Leivinha, Luis Pereira, Rubén Cano, Heredia, Ayala, il cappellone Ayala, e riuscirono in quel periodo a battere il Barcellona di Cruyff e Neskens, o il Real Madrid di Netzer, Santillana, Juanito, quella gente lì, insomma. Però no, faccio fatica, il terzo...
Io ci metto, allora te ne butto lì due così, Fla, Flu e Pisa Livorno.
Oh, che belli, belli tutte e due. Sì, Fla-Flu parecchia roba, anche qui, ma anche in Grecia, ad Atene sono sentiti.
Caspita,
i derby.
Assolutamente.
Olimpiakos AEK, sì.
Tu,
sì,
Remo, tu dovresti fare un bel libro sui derby più sentiti del mondo.
Ma qualcosa hanno fatto.
Lo so, sì, qualcosa c'è assolutamente.
Quando vado in pensione,
bello.
Tre all'anno li garantisco, dai.
Bravo. Allora, guarda... Parma-Torino 2-2, ci scrive Davidone, 14 febbraio 93, Brolin Melli all'89esimo, Mussi che era del Torino, e poi gol di Melli al 90esimo. Beh, è fantastico avere
l'ho incrociata,
radioascoltatori così. Ah, questo radioascoltatore, sempre Marco, ci dice: io ci metto Stella Rossa Partizan o PAOK Aris Salonicco.
No, grande lui, l'avevo dimenticata completamente. Partizan Stella Rossa è qualcosa di fantastico. Poi negli anni, quando c'era Jugoslavia Unita, probabilmente ancora di più, no? Tanta roba, terzo, assolutamente aggiudicato.
Ale ci mette, sottolinea, Panathinaikos Olympiakos, vabbè, insomma, abbiamo dei radioascoltatori super, dovremmo fare una puntata solo su questa, ma noi ce lo mettiamo Ah no, scusa, no, c'è un altro messaggio. Ce lo mettiamo in no, ce lo infiliamo dentro come oggi. No, Federico dice ci fa tornare coi piedi sulla realtà. Ho paura del Como, cosa dite? Così ti saluto, avremo poi con questa domanda di attualità. Aggiorniamo il borsino delle, che lo facciamo ogni settimana. Chi temiamo di più come avversari del Parma? Fammi la tua graduatoria.
Cremonese, Como, e metto dietro il Venezia solo perché ci sono questi scricchioli societari secondo me rischiano di creare un pochino di malumore in squadra, però dopo io ripeto, dopo la Cremonese secondo me il Venezia è ancora la squadra potenzialmente più forte. Il Como hanno preso un giocatore assolutamente in Serie A come Strefette, però sappiamo che adattamento alla Serie B non è così facile,
sì, è
in più davanti non hanno la forza delle altre due, per cui io davanti ci metto ancora Cremonese e Venezia.
Sì, la Cremonese la metto anch'io, come dice poi la classifica, come quella più temibile. Grazie mille.
Non prendono gol, Alberto, loro sì, non prendono gol, in Serie B conta.
Lo ha dimostrato l'anno scorso Ranieri, no? Quando è arrivato a Cagliari, la prima cosa che ha fatto è sistemare la difesa, poi il resto è venuto di conseguenza.
Sì, in B soprattutto è così, non è l'idea di calcio che piace a me, ma è un dato di fatto.
Remo, sempre un super piacere per le divagazioni che ci consenti di fare, molto apprezzate anche dai nostri radioascoltatori oltre che dal sottoscritto. Alla prossima.
No, lo è assolutamente per me, un piacere davvero.
Ciao Remo, a presto.
Alla prossima, ciao Alberto.
Poi non so Marco se tu sei andato a vedere dal vivo l'Old Firm Glasgow Celtic Rangers. Penso sia molto difficile trovare i biglietti, non so come funzioni, io purtroppo non l'ho mai visto dal vivo, ma ho un amico reggiano, brava persona comunque, è una battuta, si capisce, che è tifosissimo dei Celtic e lui va spesso, è proprio conosciuto, va a vedere il derby, ma mi dice che spesso poi va là, in realtà va al pub, perché come probabilmente sapete nel calcio anglosassone ci sono un po' due filosofie, quello di vedere la partita allo stadio e quella di vederla al pub. E è un'esperienza bellissima anche quella. Rino ci dice noi primi e gli altri chiudano la porta. E poi Rino ancora, mi hai la prima punta, mi fa arrabbiare, ha usato un altro termine più colorito, ma poi se fa gol tanta roba, è vero. C'era poi un messaggio di Luca che vado a ripescare, che ci anticipa che giovedì compie gli anni Lorenzo Minotti, lo chiami a palla in tribuna. Luca, non ci sarò io giovedì, ma passo la parola ai miei colleghi, è molto impegnato e anche in passato abbiamo provato a chiamarlo, questa è una fascia oraria un po' complicata evidentemente per lui, però insomma hai fatto bene già ad anticiparcelo. E dunque, prima di andare in pubblicità volevo pescare un altro messaggio che avevo visto ma che adesso non trovo più, allora direi che con calma me lo cerco in pubblicità. Vi ricordo anche il numero per scriverci, che è sempre il 333-9200-170. Se qualcuno di voi ha in memoria qualche altro gol particolare oltre il 90esimo che l'ho fatto godere particolarmente, ce lo segnali, perché stanno venendo fuori, e non avevo dubbi, delle cose molto simpatiche, carine, anche che accrescono il bagaglio culturale calcistico di tutti noi che ascoltiamo e che magari quelle situazioni non le avevamo vissute. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma.
Dalla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, 11 punti ha fatto il Parma dopo il 90esimo, lo si diceva ieri, evidentemente non è un caso. Ma approfondiamo questi temi con il nostro nuovo ospite, che è il mister Alessandro Barbarini. Ciao mister!
Ciao Alberto.
Io ti chiamo ancora così, ti chiamo ancora mister. Adesso tu sei passato dall'altra parte della scrivania, se non sbaglio.
Più o meno sì.
Con il Cus Parma si resta sempre allenatori, su via. Allora, quando si fanno 11 punti nel finale, quando si vince più di una partita dopo il 90esimo, ogni tanto sarà anche fortuna, ma evidentemente non sarà solo fortuna.
No, direi che la fortuna può baciarti in fronte una volta. Quando capita così spesso, è chiaro che ci sono altri fattori che entrano in gioco. Credo che per il Parma ce ne siano diversi, sicuramente le buone condizioni fisiche e forse più di tutti la qualità dei giocatori che entrano a partite in corso, quando anche le squadre avversarie sono più stanche, gli spazi magari sono un pochino più un pochino più ampi, e quindi la qualità che ha il Parma nella sua panchina in ogni partita permette, insomma, anche a volte di risolvere le partite nel finale.
E Alessandro Barbarini, ti chiedo un'altra cosa. Vanoli ha detto dopo la partita, gli hanno chiesto: ma cosa di più il Parma? Perché il Parma è primo quest'anno con anche un discreto margine sulle altre, evidentemente ha qualcosa in più. Che cosa secondo lei? Lui ha detto una cosa che credo sia molto vera: il Parma ha l'esperienza del campionato scorso, che è quella che al Venezia un po' manca, e questo rafforza un po' così una lezione che vale per ogni campo nella vita, cioè l'importanza dell'esperienza, proprio dell'avere e fatto l'esperienza di qualcosa che ti dà poi un valore aggiunto.
Credo che, insomma, possiamo chiamarla esperienza, possiamo chiamarla consapevolezza, nel senso che io così ragionavo prima di entrare in collegamento con voi. Insomma, la formazione del Parma di sabato era 9 undicesimi che erano in rosa anche l'anno scorso, infatti. Quindi sostanzialmente a grandi linee la stessa squadra, essendo però una squadra di ragazzi molto giovani, alcuni, è chiaro che un anno in più ha permesso loro di essere più consapevoli delle loro capacità, e sicuramente sono cresciute attraverso il lavoro individuale, il lavoro dell'allenatore e anche appunto l'esperienza di situazioni vissute che poi magari in campo le riconosce un po' prima di quello che non facevi solo una stagione fa.
Sì, il gioco di Pecchia sembra poter fare a meno di un vero centravanti, tant'è che sabato ha fatto questo, ribattezzato da qualcuno 4-2 fantasia, con questi tre attaccanti davanti che un po' ruotavano anche. Come leggi tu una situazione del genere? Cioè, i centravanti ci sarebbero, Charpentier e Colak, però evidentemente lui preferisce affidarsi a questa soluzione, perché?
Ma io credo perché il Parma basa molto del suo gioco, insomma, sul fraseggio, sulla costruzione, sulle trame costruite appunto per i giocatori offensivi, e forse le punte più di ruolo che abbiamo non sono così brave in questa fase, cioè nel legare il gioco, nel riuscire anche a giocare, a creare situazioni di superiorità magari anche fuori dall'area. Gli altri giocatori lo sanno fare meglio, e credo che mi hai la punta centrale, come dicevamo prima, in alcune situazioni possa essere una buona soluzione, perché questa sua corsa, questa sua velocità, forse non limitata su un lato dalla linea laterale, gli permette, come dire, di avere più spazi dove muoversi, a volte magari in modo anche disordinato, ma gli permette sicuramente di liberare più energia di quello che non fa quando invece si trova a giocare sull'esterno, soprattutto poi se troviamo delle squadre un pochino chiuse, che allora lì anche la qualità tecnica nello stretto diventa molto importante.
Bernabé Mediano, secondo te, perde tanto, o meglio, perde qualcosa la squadra, o è un modo per fare di necessità virtù da parte di Pecchia?
No, io credo che ne guadagni. Adesso credo che tutti siamo, come dire, commentiamo le scelte di Pecchia in funzione del risultato positivo, e quindi certo, riteniamo certo. La formazione che ha fatto sabato un'ottima idea, perché il risultato è andato bene. Fosse successo il contrario, probabilmente qualcuno criticherebbe dicendo che la squadra era troppo sbilanciata. Io credo che Bernabé possa assolutamente fare quel ruolo, la qualità tecnica, su questo non si discute, per poterlo fare, anzi aiuta molto la costruzione del gioco, lo mette in condizione di essere più spesso con la faccia alla porta rispetto a quando invece gioca tre quarti, cosa che può fare tranquillamente anche quello, insomma. Però lì non mi dispiace, soprattutto se il Parma riesce, come ha fatto nel primo tempo, ad essere così aggressivo quando hanno la palla di alto, e quindi di non doversi porre neanche troppo il problema di far fare tanti metri, abbiamo ben in fase difensiva, coprire degli spazi grandi. Devo dire che i quattro davanti sono stati molto bravi in questo, cioè nell'essere super aggressivi e quindi di non doversi preoccupare di fare delle corse lunghe all'indietro, ma cercando di farne magari invece brevi in avanti per tenere il più possibile la palla nella metà campo degli avversari.
Messaggio di Stefano Brianti che ci ricorda, a proposito di gol dopo il 90esimo, Parma-Prato 1-0, gol al 90esimo di Massimo Barbuti, gol sporco in Mischia nell'84, vittoria, due punti fondamentali per la promozione in Serie B. E poi Stefano Brianti dice un caro saluto al mister Barbarini, insomma, tra le
allora, cambio, abbiamo lavorato anche insieme, una grande persona Stefano.
Tra l'altro Stefano Brandi, se ci stai ascoltando, lo dico in diretta, avevo pensato di scriverti per venire a diretta live sabato post Cittadella Parma, quindi ti lancio l'invito, dopo ti scrivo anche in privato, iniziamo due ore dopo il fischio d'inizio, quindi se non hai impegni sabato sappi che sei ingaggiato e dopo ci sentiamo, insomma. Di solito gli inviti non li faccio in diretta così, però visto che ci sta ascoltando e che è stato così gentile da scriverci, e così ricordo a tutti la nostra trasmissione post partita Calcio e Calcio diretta live, dove commentiamo a caldo le partite. So che il mister Stefano Brianti va sempre allo stadio in casa, magari invece a Cittadella non va e vorrà vederla con noi. Ad Alessandro Barbarini invece chiedo anche a lui un borsino delle avversarie del Parma. Chi sono a questo punto quelle che teme di più? Prova Alessandro a mettermele un po', a fare una piccola classifica e anche motivarla.
Ma direi che dopo questo numero di partite un'idea se la può fare sicuramente la Cremonese, per qualità della rosa, per esperienza di molti giocatori, per insomma come dire, determinazione anche della società che nel mercato invernale si è mossa con investimenti importanti, il Como che ha fatto altrettanto, io metterei Como e Venezia un gradino sotto la Cremonese, direi che sono queste. È evidente che la cessione di Jonsen da parte del Venezia toglie, come dire, un patrimonio tecnico e probabilmente indica anche un problema di altro genere tra la società. Io credo che però Parma e Cremonese siano un sopra a Venezia e Como.
Ultimissima domanda, anche ieri durante Bar Spot qualcuno ha detto Parma non può prendere un gol così come quello che ha subito contro quello subito da Poyampa, sì, quello segnato da Poyampalo. C'è un punto debole del Parma in quella posizione, cioè Osorio ha troppi chiari di luna secondo te?
Allora, Osorio sicuramente in quell'occasione ha sbagliato qualcosa a livello individuale, nel senso che poi in realtà ora ha marcato l'anticipo su Poyampalo ed è stato poco reattivo nel fare un passo in avanti e cercare la palla. Però io così sono un po' maniaco, quindi me lo sono riguardato più volte. Quel gol, insomma, c'era anche una situazione di obiettiva difficoltà per i due centrali del Parma, perché i giocatori del Venezia in quella zona erano tre. E quindi c'è stato un momento proprio dove si è creata un'inferiorità che ha creato scompenso. Insomma, lì secondo me anche Koulibaly poteva essere più veloce a venire a stringere, poi non avrebbe potuto fare niente su quella palla, quindi parlo proprio così di concetti anche un po' astratti, però è stato bravo anche Venezia a riempire bene l'area, insomma, in quella zona lì.
Grazie Alessandro Barbarini, che chiamiamo anche perché ha tutta questo
Ascolta,
sapere
posso
tecnico.
Posso rubarti solo pochi secondi per una cosa che esula dal Parma Calcio in questa occasione.
Pure.
Come responsabile di attività di base del CUS, noi nelle settimane scorse abbiamo subito veramente una perdita grande di un nostro ragazzino, Matteo, il piccolo Matteo Cerato. Io volevo in questa occasione ringraziare tutte le società che in qualche modo hanno cercato di esserci vicini in questo momento così doloroso, sono stati carinissimi i ragazzini della Sale che in un amichevole ci hanno regalato una targa per ricordare Matteo, la Sale ha esposto uno striscione, ma tantissime società, veramente adesso faccio torto sicuramente a qualcuno a non citarla, però volevo come dire estendere questo ringraziamento a tutti perché in tanti ci hanno fatto sentire questa vicinanza, l'hanno fatto sentire a noi e soprattutto alla famiglia di Matteo che è una famiglia meravigliosa.
Hai fatto bene, mi associo, conosco bene la sua famiglia, quindi posso confermare, lanciamo veramente un abbraccio anche da qui a Andrea, Irene e alla sorellina Elena, e davvero il ricordo di
Grazie,
Matteo vive davvero vivrà sempre in tutti i ragazzi, i ragazzini, gli allenatori, chiunque lo ha conosciuto. È una tragedia enorme dalla quale, così, anche grazie ai genitori, abbiamo cercato così di trarre qualcosa, un insegnamento, comunque non un insegnamento ma qualcosa di positivo, e se non altro è questo affetto grande che c'è attorno alla sua famiglia. Grazie anche per questo, Alessandro, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a te, Matteo.
A presto, ciao Alessandro Barbarini. Allora, messaggio per andare in pubblicità. Sì, Davidona dice passo spesso davanti alla scuola di Vico Fertile, per me è sempre un colpo al cuore pensare a Matteo. Direi che su questo possiamo andare in pubblicità e dopo torneremo a parlare di calcio e anche di stadio fra poco.
Palla in tribuna.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Allora, prima di parlare di stadio, un messaggio di Davidone che dice: a me fa paura la terza sconfitta dietro fila del Cittadella, sicuramente sabato faranno la partita della vita visto la piccola crisi che hanno, se riuscissimo a vincere, cosa non facile, sarebbe veramente un gran colpo visto che prevede una partita molto difficile. È vero, va detto che non è una squadra con l'acqua alla gola che deve salvarsi, quindi, però massimo rispetto, massima attenzione come ha insegnato questo campionato. Allora, argomento stadio, ieri se ne è parlato nel corso di Bar Sport, è intervenuto Nicola Cesari sull'ipotesi di un impianto alternativo a Sorbolo, molto difficile, ha detto, ma insomma non è del tutto tramontata, almeno nelle sue speranze, anche perché Sorbolo, dice Cesari, ha il luogo idoneo per farlo. Sentiamo tutto l'intervento, sono 5-6 minuti, ma piuttosto interessante, poi lo commentiamo.
È noto che Sorbolo Mezzani, nello specifico la zona dell'abitato di Sorbolo, potrebbe essere una delle opzioni per lo stadio temporaneo. Intanto chiedo: perché Sorbolo, sindaco, piuttosto che altre destinazioni? C'è anche forse un po' di rivalità tra i comuni, ma mi sembra che Sorbolo possa giocarsi una carta diversa dagli altri, forse.
Assolutamente sì, Marco, perché ci sono degli strumenti urbanistici che oggi stanno per entrare in vigore, o comunque molti comuni avrebbero già dovuto portare a termine determinati percorsi, quelli che una volta si chiamavano i piani regolatori, oggi si chiamano piani urbanistici generali, che danno un assetto legittimato dello Stato, se vogliamo, della possibilità di costruire o edificare in determinate zone del paese. E quindi sono pochi, lo possiamo dire, i comuni che sono a questi livelli, sono veramente, si contano sulle dita di una mano, ecco, perché
abbiamo
lo Stato...
una mappa dal sito della regione, quindi...
Perfetta,
testi ufficiali.
Proprio, esattamente, come vedete nella provincia di Parma, che è quella chiazza gialla, Parma, una delle più grandi, no? Che si possono notare, sì. Parma ha assunto questo strumento urbanistico, ciò significa che ancora non potrebbe arrivare ad ospitare come, diciamo, città uno stadio provvisorio, mentre invece quei comuni che vedete in rosso, che poi sono Sissa Tre Casali, Collecchio, Montechiarugolo, possono già farlo domani. Ecco, altri comuni sono in grande difficoltà perché non hanno questo strumento urbanistico che permetterebbe di partire. Sorbolo, che l'avete visto, Sorbolo Mezzani, l'avete visto in verde, è più facilitato rispetto naturalmente a tutti gli altri, perché ormai è tempo di poche settimane, vedrà trasformarsi in rosso e quindi legittimato a tutti gli effetti.
Ecco, chiedo questo, carta a favore questa, in tanti muovono il discorso, intanto chiedo anche alla regia come successiva grafica, intanto chiedo al sindaco di spiegare quale sarebbe potenzialmente l'area dello stadio provvisorio.
Ecco, questa ad esempio potrebbe essere per Sorbolo l'area più adatta, proprio perché è già un'area classificata dal punto di vista anche urbanistico.
Dove siamo qui? Dove siamo?
Qui siamo alle porte di Sorbolo, per chi ultimamente è passato sulla via Mantova avrà notato un nuovo centro commerciale, quindi esattamente dietro quel centro, quindi neanche in centro paese ma nella prima periferia, quindi anche strategico per quanto riguarda i flussi che possono venire da fuori, in particolar modo anche le tifoserie ospiti. I vantaggi sono enormi perché abbiamo un'area che da domani può essere utilizzata per costruire uno stadio provvisorio e soprattutto abbiamo un'accessibilità che pochi altri comuni potrebbero vantare, ecco perché disponiamo di una ferrovia, esattamente questo è il perimetro che potenzialmente può essere oggetto della costruzione. Se prendiamo lo stadio di Cagliari ad esempio, quello provvisorio lo inseriamo qua dentro, ci sta ampiamente. Ma il vantaggio, dicevo, qual è? Che noi abbiamo una viabilità diretta, in particolar modo la ferrovia, che è una metropolitana leggera, che adesso sta per essere completata l'elettrificazione, quindi di fatto chi viene da Borgotaro, chi viene da tutte le parti, se vogliamo, della provincia, passando dalla stazione di Parma o addirittura i tifosi stessi, possono arrivare direttamente 500 metri da questa zona scendendo in ferrovia, dalla ferrovia, ecco, quindi arrivando direttamente in stazione Sorbolo.
Ecco, la viabilità poi... era stata citata. Sì, prego Carlo.
Carlo Brugnoli, sindaco, buonasera.
Buonasera.
Chiedevo se avete già delle proiezioni sui tempi di realizzazione di questo stadio, evidentemente, eventualmente.
Domanda assolutamente pertinente, perché se noi andiamo in approvazione di questo piano entro la fine del mandato, che è un altro tema fondamentale, perché ricordiamoci che stiamo per entrare in quella fase in cui molti amministratori non potranno più far nulla, quindi al netto degli altri comuni difficilmente riuscirebbero. Noi siamo nella condizione di poter dire che entro un anno al massimo si potrebbe già vedere uno stadio edificato, se qualcuno si decide a fare qualcosa.
La vostra missione è tenere il Parma in provincia, diciamo.
Ma io parlo da amministratore, e non solo da tifoso, perché poi comunque quando io sono tifoso milanista non ne faccio... una novità, ecco, non nascondo le mie, ma non è perché voglio vedere il Milan a Sorbolo, come qualcuno ridendo e scherzando va dicendo. No, è una questione secondo me di sostenibilità ambientale, di sostenibilità in generale, perché i tifosi comunque meritano, alla luce di quello che la squadra sta dimostrando in campo, c'è entusiasmo, l'abbiamo visto domenica contro il Venezia, ma in altre circostanze, quindi è un peccato smorzare questo entusiasmo mandandoli a Piacenza o chissà dove altra, in quale altra location, in virtù del fatto che magari il Ferrar Pisalò si salva anche e non c'è spazio neanche a Piacenza. Ecco, secondo me questo è un errore anche politico, se lo vogliamo vedere dal punto di vista della responsabilità sociale anche di una società di calcio.
Ecco, in questo senso abbiamo toccato il discorso viabilità, ma su strada non è un po' debole come ipotesi Sorbolo?
Beh, sicuramente la via Mantova non basta, e quindi il tema che dicevamo di accedere attraverso, diciamo, una ciclabile che in 20 minuti con una bicicletta si può raggiungere tranquillamente Sorbolo, visto che abbiamo anche un percorso, dicevo la ferrovia, ma avendo comunque, come dire, lo stadio veramente a poco rispetto alla città, perché Sorbolo è di fatto un quartiere della città, parliamoci chiaro. E l'idea di poter parcheggiare anche il Parma Retail, creare delle navette, valorizzando il Parma Retail, che guardate nelle condizioni in cui si trova, credo possa rappresentare un valore aggiunto, quindi senza andare a cementificare e a urbanizzare dei parcheggi che un domani, essendo provvisori, poi tornerebbero ad uso magari agricolo. Quindi io credo che, così come da Parma a Sorbolo ci sono 12 km in pullman, i nostri studenti tutte le mattine lo fanno, così come oggi già accade con i tifosi avversari che escono direttamente al casello autostradale e vengono accompagnati con i pullman, si possa adottare lo stesso identico sistema.
Palla in tribuna.
Così Nicola Cesari, questo intervento è stato ripreso subito ieri da stadiotardini.it, allora abbiamo il direttore Gabriele Maio per parlare anche di questo. Ciao Gabriele.
Ciao Alberto, grazie per l'ospitalità.
Ma allora, stadio...
abbiamo riportato in tempo reale le parole di Cesare.
Ci dice, guarda, messaggio di Roberto un po' per tutti, dice penso che lo stadio temporaneo la società non lo farà e si giocherà 2 anni purtroppo fuori provincia. Davidone invece dice a Sorbolo vado spesso visto che mio figlio porterà Audace e si allena là durante la settimana, devo dire che l'impianto di Sorbolo è veramente molto interessante. Non so però quanto sia possibile fare un impianto provvisorio. Secondo te, Gabriele?
Ma io sarei stato favorevole ad una soluzione di restauro del vecchio Tardini per comparti, a step, come si suol dire.
Che non è sul tavolo, a quanto pare, insomma.
E quanto pare non è sul tavolo, però ogni tanto lo ricordo perché sul tavolo c'era questa soluzione, poi è stata accantonata, a mio modo di vedere, con un pizzico di superficialità, perché non si può non pensare ai tifosi che sono i clienti di una società di calcio e pensare di non avere clienti per alcuni anni o di costringerli a sforzi non mi pare genialissimo, insomma, ecco. E poi la soluzione dello stadio provvisorio è uscita dal seno, come si suol dire, però quando ancora alcun tipo di soluzione al riguardo era stata effettivamente perpetrata, e anche questo a mio modo di vedere è stato un altro errore. Detto questo, però, bisogna guardare avanti, bisogna guardare al futuro. Io spero che ci possa essere un gol al 91esimo, come ha detto ieri sera Cesari, ossia che effettivamente possa essere in un qualche modo presa in considerazione l'opportunità di fare uno stadio provvisorio e di impedire l'esodo dei tifosi lontano da Parma. Viceversa, non sarebbe geniale, come dicevo prima, e soprattutto non sarebbe ottimale per i tifosi stessi, ci andrebbe un po' a spegnere l'entusiasmo. Credo che ieri sera Cesare in questo senso abbia detto parole condivisibili.
Gabriele, lasciando questo tema e buttandoci sul femminile, così dedichiamo anche una parentesi al calcio femminile, non è un buon momento per il Parma, due sconfitte negli scontri diretti contro la Lazio e poi quella contro il Cesena, forse fa ancora più male.
Sì, sicuramente, anche se forse la seconda potrebbe essere una conseguenza della prima, probabilmente, però ai noi il Parma femminile è arrivato al momento topico della stagione, contando alcune infortunate di troppo. In realtà è dall'inizio della stagione che mister Colantuono deve fare di necessità virtù, però proprio in occasione del confronto con la Lazio gli mancavano ben quattro top player, direi così, e rinunciarne proprio mentre si affronta la capolista sicuramente la squadra meglio attrezzata del torneo, insomma, c'è il rischio di pagare dazio. Il Cesena è stata la squadra che di più mi aveva impressionato in occasione del girone d'andata, vero che era la gara inaugurale del campionato, però è stata forse l'unica squadra ad aver messo seriamente in difficoltà le crociate, soprattutto nella parte finale della partita, vinta per 2-1 dal Parma, però quel Cesena lì poi non avrebbe più perso punti per strada, riuscendo a recuperare il divario proprio con il Parma in occasione della prima gara di ritorno. Campionato femminile che si gioca con quattro squadre che lottano per il vertice, non perdono colpi le due battistrada, Ternana e Lazio, e questo potrebbe far ben sperare, perché è difficile che si riesca a mantenere sempre un ritmo altissimo fino in fondo. Però ora le due battistrada sono lontane ben 6 punti e in mezzo c'è anche, con 3 punti in più, il Cesena stesso. Quindi, insomma, direi che le cose si complicano anche in virtù del fatto che viene promossa, come noto, soltanto una squadra, mentre la seconda va a spareggiare con la penultima della Serie A.
Se dovessimo dare una percentuale, so che non è facile, è un gioco puramente giornalistico, così quante chance ha il Parma di salire?
Ma secondo me siamo abbondantemente sotto la metà.
Ok, si fa in salita la strada della squadra di Colantuono. Siamo agli sgoccioli, Gabriele, io ti ringrazio molto di essere stato con noi, ci ritroveremo magari anche la settimana prossima per fare nuovamente il punto su queste cose e su altre che insomma tu segui sempre con grande dovizia anche di particolari. Grazie Gabriele Maio, ti giro i saluti del nostro amico Luca che si raccomanda assolutamente di salutarti.
Perfetto, grazie di cuore anche lui, grazie a voi per l'ospitalità, alla prossima.
Ciao Gabriele, grazie. Luca mi manda anche la foto della maglia rosa presentata per il Giro d'Italia, mi chiede se mi piaccia o meno. Sì, bella Luca, ma ti dico, è una maglia che non ha molto margine di manovra sulle modifiche, alla fine sembra sempre un po' sempre uguale, ma è anche giusto che sia così. Quella del Tour de France cambia ancora meno, anzi quasi veramente nulla, ma sono maglie iconiche. È tutto, direi, per questa puntata. Grazie per essere stati con noi. Ci siamo fatti un po' un viaggio anche su temi diversi, è sempre molto piacevole. Ringrazio davvero i nostri ospiti. Siamo passati da un excursus sui derby all'analisi precisissima di Alessandro Barbarini sul gol subito, davvero una chicca. Abbiamo anche invitato in diretta Stefano Brianti, tra l'altro ci siamo già accordati live, quindi sarà con noi nel dopo partita di Parma Cittadella, che seguite sempre anche voi con tanto affetto, e così ci ripagate del nostro impegno e ve ne siamo grati. E poi con Gabriele Mai abbiamo parlato di stadio e anche di Parma femminile. Speriamo davvero che la squadra di Colantuono riesca così a invertire questa tendenza e quello che è il pronostico. Grazie a Simonetta Colligni in regia, che da stasera dovrà ascoltare con particolare attenzione Sanremo, perché Radio Parma è anche lei tra la giuria. Un grande onore per la nostra emittente, la più longeva d'Italia. Grazie a voi per averci seguito. Allora buon proseguimento con la programmazione di Radio Parma.